Un benvenuto al podcast I racconti di Luca Ricatti. Questa è la prima stagione e si intitola Il canto degli appestati. Si sviluppa in 8 puntate e questa è la 7ª puntata. Era quasi mezzogiorno e faceva molto caldo. La primavera era esplosa sulle montagne, ma nella valle non c'erano fiori né insetti ronzanti. Non c'erano profumi e non si udiva il canto degli uccelli. Forse ancora qualche serpe strisciava tra i campi, ma soprattutto c'erano i topi, che si aggiravano nelle piantagioni in cerca di cibo. E poi c'erano degli uomini a torso nudo, sparpagliati tra i campi, sudati e stanchi. Riempivano di oro grossi sacchi di juta, che poi caricavano sulle spalle e andavano a stipare su un carro. Non c'era un alito di vento, la valle era un deserto dorato, le foglioline lanciavano riflessi abbaglianti in tutte le direzioni. Echeggiava un tintinnio costante. Arrivò un grido a tagliare l'aria immobile da uno dei 3 uomini a cavallo che controllavano i raccoglitori.
Tutti qua! Oh! Fermi! Qua!
I lavoratori alzarono le teste stupiti e si incamminarono per avvicinarsi. Nel giro di qualche minuto si riunirono a semicerchio attorno al capo che aspettava in silenzio. Gli altri 2 gli stavano uno a destra e l'altro a sinistra. I raccoglitori erano tutti stanchi, sudici. Avevano le spalle scottate dal sole e indossavano stivali infangati. Tutti si tolsero il berretto.
«Prima di fare la pausa, oggi vi devo dire una cosa importante», disse il capo da sopra al cavallo. Era alto, magro e con un naso troppo lungo. I lavoratori lo chiamavano Sorrisone, ma mai davanti a lui.
«Perciò sentite bene, quando tornate a casa dovete ripetere queste cose alle vostre famiglie». Il nostro signore Sasso Secco, che ha a cuore la vostra sorte, alcuni giorni fa ha mandato un paio di persone in città per raccogliere informazioni dai migliori medici che stanno lì. Dovete sapere che in città la situazione è ormai sotto controllo, l'epidemia di tosse è scomparsa. Hanno scoperto da dove viene e questo è molto importante. Perché se sappiamo da dove viene la tosse, anche noi possiamo evitare di prenderla e attaccarla ai nostri familiari. Tutti i migliori medici che lavorano in città e curano i più ricchi e importanti signori sono d'accordo che la tosse la portano gli spettri neri. Quei grandi luminari hanno studiato a fondo la questione e hanno stabilito che gli spettri neri sono generati dagli effluvi della tosse. Per questo più persone muoiono di tosse, più aumentano gli spettri. Quei fantasmi vengono dalla tosse e al tempo stesso ne sono portatori. La diffondono nell'aria. E perciò basta respirare dove sono passati loro e ci si ammala. Dunque ricordate bene, non uscite mai dopo il tramonto, quando ci sono gli spettri. Mai! E anche durante il giorno uscite solo per importanti necessità. Voi che venite a lavorare non dovete mai aggirarvi per le strade e la campagna. Venite a lavorare e poi dritti a casa. Ricordate che siete dei privilegiati a poter lavorare e mettervi in tasca la paga. Chi verrà scoperto a infrangere queste regole verrà imprigionato. Il signore Sasso Secco non ama dover fare queste minacce, ma è necessario per il vostro bene. Chiunque infrangerà queste regole porterà la malattia alla propria famiglia e ai compagni di lavoro, quindi non può essere tollerato. È tutto chiaro?
Ma gli spettri ci stanno da tanti anni, disse timidamente uno dei braccianti.
È da quando sono nate le prime piantagioni d'oro che sono apparsi gli spettri. Perché allora la tosse è iniziata solo da pochi mesi?
Il capo lo fulminò con gli occhi. Sembrò che volesse mettere mano al fucile. Ma fece un improvviso sorriso comprensivo, quasi paterno.
È quello che abbiamo pensato tutti, ovviamente. I grandi scienziati di città stanno ancora indagando la questione, ma si dicono convinti che qualcosa è cambiato nel tipo di fumi che compongono gli spettri. In parole semplici, quello che prima non ci danneggiava, ora è diventato mortifero. Il perché non ci riguarda. A chi importa di questi complicati discorsi di scienza? Quello che conta è che proteggiamo la nostra salute e quella dei nostri familiari. Dico bene?
Nel dire questo, si voltò di nuovo in direzione del bracciante che aveva parlato, e anche tutti gli altri si voltarono a guardarlo, e nessuno ebbe più nulla da obiettare.
Il giorno dopo, Franchino, questo era il nome del bracciante che aveva parlato, scendeva gli scalini che dalla bottega del fornaio portavano ai lavatoi, passando per l'arco tra casa sua e quella di sua sorella Enzina. Era quasi il tramonto e il paese era immerso nel silenzio. Casa di Enzina era chiusa da più di una settimana e Franchino aveva deciso che doveva andare a vedere cosa ne era di sua sorella e il marito. Aveva forzato la porta con un gran fracasso. Ma tanto chi poteva sentirlo? Enzina e il marito stavano sul letto, abbracciati. Uno dei due doveva aver visto l'altro spirare e gli era rimasto aggrappato aspettando il suo momento. Franchino avrebbe dovuto scaricare i corpi nella fossa comune, ma strapparli a casa loro, al loro ultimo abbraccio, per gettarli in mezzo a dozzine di altri cadaveri in putrefazione, non aveva avuto il cuore di farlo. Così aveva richiuso la porta di casa alla bella e meglio, intenzionato a tornare a nascondersi in casa. Ma poi si era guardato le mani. Non è che toccare le cose che avevano toccato i malati faceva venire la tosse. Allora aveva pensato che prima era meglio andare a darsi una bella sciacquata al lavatoio, che era proprio lì dietro. I suoi passi sugli scalini misero in agitazione i topi che sostavano ammassati nell'ombra a ridosso del muro. Uno gli finì in mezzo ai piedi e Franchino lo schivò imprecando. Ricordava bene cosa gli aveva detto il dottor Nino molti giorni prima, quando ancora girava per le case bussando a tutti per sapere come stavano. Il dottore diceva che erano i topi a portare la tosse. Franchino non ci credeva che era colpa degli spettri. Erano tanti anni che gli spettri giravano per la campagna, tutte le notti, terrorizzando chiunque si avvicinasse ai campi d'oro dopo il tramonto. 5 anni prima il cuginetto era sparito insieme a una ragazza di cui si era innamorato. Lui aveva 16 anni, lei 14. Una notte erano semplicemente spariti nel nulla. Tutti sapevano la verità, anche se nessuno la diceva, per rispetto delle famiglie. Si appartavano al buio nei campi, di nascosto, finché una volta gli spettri se li portarono via. Franchino aveva lasciato scorrere l'acqua per qualche minuto sulle mani e si stava lavando le braccia e la faccia quando sentì il rumore di zoccoli di cavallo alle sue spalle, all'improvviso.
«Che stai facendo?»
Quando si voltò e vide Sorrisone insieme a uno dei suoi, il cuore gli balzò in gola. Rimase a balbettare indicando la fonte, pensando a cosa dire. Non voleva che quegli sbirracci irrompessero a casa di Enzina per gettare i cadaveri nella fossa. E poi se avessero saputo che si era avvicinato a dei morti di tosse, lo avrebbero chiuso in casa e non avrebbe più potuto lavorare.
«Non te la sei portata l'acqua a casa?»
«Eh sì, ma però...»
«E se ce l'hai, perché ti vieni a lavare qui?»
Sorrisone non sorrideva. Franchino lo guardò, poi guardò l'altro. Non riusciva a trovare una scusa buona e quelli lo fissavano da sopra i cavalli. Poi Sorrisone guardò lo scagnozzo, senza dire niente. E quello scese dal cavallo, prese un bastone corto che portava appeso alla sella, afferrò Franchino per un braccio e cominciò a colpirlo.
«Non è difficile da capire, non devi uscire di casa», diceva tranquillamente Sorrisone. «Tu sei un po' duro a capire le cose».
Franchino fu trascinato, pesto e sanguinante, alla prigione che stava negli scantinati della villa dei Sassosecco. Lo scaricarono nell'unica cella, dove c'erano già due persone, due moribondi che tossivano forte, un adulto e un ragazzino.
C'erano 16 uomini e 7 donne. Adele contò due volte per essere sicura. C'erano una dozzina di lampade accese, ma erano piccole e nello scantinato regnava la penombra. Il sor Filippo, un ometto che viveva di piccole riparazioni e vendeva stracci, batté 3 volte le mani per attirare l'attenzione. Quando tutti si furono voltati, parlò.
«Lo so che ci avete da raccontarvi tante cose, ma questa riunione è segreta! Lo sapete meglio di me quello che succede se ci trovano tutti insieme. Perciò bando alle ciance, sentiamo che c'ha da dire il nostro dottore!»
Il dottor Nino si alzò dalla sedia su cui stava rannicchiato. Era anziano e stanco e anche se era guarito, la malattia l'aveva indebolito molto. Al suo apparire tutti sorrisero e qualcuno applaudì. Aldo l'oste era venuto con una borsa di bottiglie di vino e tutti erano stati ben contenti di bere, dopo tanto tempo, un bicchiere che non fosse allungato con l'acqua. Qualcuno era andato ben oltre il primo bicchiere.
«Abbiate pazienza, ma non c'ho tanta voce», esordì il dottore. «Due cose ve devo dire. La prima è che stare tutti insieme qui stasera è pericoloso. Qualcuno di voi potrebbe essersi preso la tosse, anche se non lo sa. Se è così, tra pochi giorni sarete tutti malati. Ma questa riunione andava fatta, perché molte cose importanti hanno da essere dette, non solo da me. La seconda cosa che vi devo dire è che dalla tosse si può guarire. Ci abbiamo la cura. Io stesso stavo per andare all'altro mondo. Invece da ieri ho ripreso a visitare i malati, di notte, per non essere veduto da quelli infami degli scagnozzi del signore Sassosecco. Che se li straportasse la peggiore morte, bastardi maledetti. Dicevo della cura, funziona. Ecco, i malati stanno meglio.
E se te beccano gli spettri? Lo interruppe la sora Checca.
E se me beccano gli spettri, me se portano via. Ho fatto il medico tutta la vita, mica posso smettere proprio mo. Comunque, fino ad oggi, in paese ne ho visti pochi.
Non ci vengono quasi mai al paese, infatti, intervenne Oreste. Io per venire qua stasera non ho visto manco uno.
«Ne manco io»,
confermò qualcuno all'altro lato della cantina.
«Ma è vero che sono gli spettri a portare la tosse?»
intervenne Fernanda. La domanda fu seguita da un brusio generale. Il dottor Nino alzò la mano per chiedere silenzio, poi parlò.
«La tosse non la portano gli spettri! La tosse la portano i topi! Me lo avete sentito dire già tante volte, ma purtroppo c'è sta gente che va raccontando una storia diversa. Non ce dovete da credere a quei balordi. Chi di voi ha cacciato e mangiato un topo?»
Tutti rimasero in silenzio. Il dottore aspettò qualche istante, poi riprese la parola.
«Nessuno di voi ha mangiato topi, è per questo che non vi siete ammalati. Tutti quelli che se sono ammalati hanno maneggiato l'interiora de topo, oppure sono stati troppo vicini a gente che ha maneggiato l'interiora de topo.
Forse sarebbe stato utile se qualcuno che sta nella villa mi fosse venuto a chiedere un parere.
E allora perché Sorrisone va dicendo ste frescacce? Gridò uno dei braccianti, seguito dal borbottio di tutti. A quel punto Adele si alzò in piedi e disse:
«Te lo dico io perché!»
Calò il silenzio. Adele attese qualche attimo prima di parlare. S'era alzata per un impeto di rabbia, ma poi l'aveva colta l'imbarazzo.
«Perché ci vogliono spaventati!» disse.
E poi si fermò a vedere l'effetto delle sue parole.
«Perché quando siamo spaventati diventiamo tutti più fessi! E così è più facile farci fare quello che vogliono loro!»
«Ma chi?» la interruppe la sora Checca tra il polemico e il curioso.
«Sorrisone!» intervenne Oreste.
«O no?» «E beh, che è che vuole Sorrisone?» insistette Checca.
«Quello che vuole dire Adele», intervenne Sor Filippo lo Stracciarolo, «è che Sorrisone lavora per il signore Sasso Secco e fa gli interessi del suo padrone. E i Sasso Secco hanno sempre voluto una cosa sola, coltivare l'oro. Tanti di noi in questi anni hanno iniziato a protestare perché non ci sono più i campi di grano, dobbiamo portare la farina da fuori, è diventato difficile trovare pure un cespo di insalata. Quanti di noi ci avevano un campo e l'hanno dovuto cedere ai Sasso Secco? Mio padre ci aveva 10 ettari di terra, lo sapete tutti. Ci avevamo mele, pere, ciliegie, l'orto e la vigna. E mi sono ritrovato a venderli stracci. Casa mia era l'ultimo pezzetto di terra rimasto senza oro», riprese la parola Adele. «Lo sapete tutti. Ci hanno fatto la guerra a me e mio marito per farci andar via. Quel maledetto de Sorrisone è venuto a casa mia a raccontare che mio marito era morto per convincermi a venne tutto. Sto farabutto!»
«E beh, e infatti tuo marito è morto», ribatté la sora Checca.
«Veramente no!»
Una voce s'era levata dal fondo della sala. Da dietro le spalle di Adele si alzò un uomo che indossava un mantello verde scuro col cappuccio calato sul viso.
«Me sento tutto acciaccato, ma mica son morto!» disse
e si levò il cappuccio.
«Ma chi è questo?»
mormorarono nella cantina. Antonio aveva alzato in alto un bulbo di giglio. «Questa è la cura della tosse!» aveva detto. E poi aveva iniziato a raccontare la sua storia. Quelli che lo conoscevano da quando era bambino erano sconvolti nel vederlo così invecchiato. Molti altri negavano che potesse essere lui, il cantastorie che vendeva formaggio in giro per i paesi. Antonio raccontò di quello che aveva visto in città.
«Non ci avete idea di quanto sono ricchi i signori laggiù. Case ricoperte di oro da cima a fondo!»
Poi li spaventò parlando dei cadaveri lungo le strade.
«Ci inciampavo de notte, mentre gli spettri mi rincorrevano. La città è morta, date retta a me, che ci sono stato. Non è vero niente che l'epidemia è scomparsa!»
E quando raccontò del folletto, qualcuno si mise a ridere. Ma intervenne un vecchio che era stato in silenzio.
«Ve stupisce sentì parlare dei folletti, però non ve fa strano vedere gli spettri che girano de notte? Io i folletti l'ho visti da ragazzino e vi dico che le vecchie storie so vere. La foresta era piena e quando sono stati tagliati tutti gli alberi ci hanno giurato vendetta».
Il vecchio si rimise a sedere imbronciato perché qualcuno ridacchiava.
«Potete pure pensare che è una frescaccia», riprese Antonio. «Me importa poco. Quello che conta è che possiamo guarire i malati di tosse. Il dottor Nino ve l'ha detto. Non dovete credere a me».
E dicendo questo, mostrò ancora una volta il bulbo di giglio.
«E perché non lo vai a dire al signore?» disse l'oste. «Perché ci dici ste cose di nascosto?»
«Aldo», rispose Antonio, «mi conosci da quando ero un ragazzino. Venivo all'osteria con mio padre per suonare le canzoni a tutti voi. Manco bevevo vino per quanto ero giovane. Per anni ho girato ste montagne e vi ho raccontato i fatti dei paesi. Avete sentito dalla bocca mia tante storie e le avete sempre credute vere. Mo scegliete voi se crede pure a questa. Ste rughe che mi vedete in faccia me le so fatte lottando e ammazzando uno spettro nero. Sto qua per dirvi come possiamo salvarci, come salvare le nostre famiglie, come salvare la valle. Perché se non facciamo niente faremo la fine della città. E ve lo giuro che laggiù la morte ha vinto. Aldo mi chiede giustamente perché non vado a bussare alla villa dei Sasso Secco per mostrargli la cura del nostro male. Io vi dico che non servirebbe perché i bulbi non so la cura al nostro male. Perché il nostro male vero non è la tosse. Il nostro male vero sta proprio lì dentro alla villa. Il nostro male so i signori che per tanti anni ci hanno costretti a bruciare la terra dei nostri nonni. Hanno raso al suolo la foresta e riempito la valle d'oro. E de chi è tutto st'oro? Abbiamo chinato la testa per paura della fame e siamo diventati più affamati di prima.
Abbiamo distrutto la nostra valle per paura della povertà e siamo più poveri di prima. E abbiamo scatenato forze che stavano nascoste nel buio. L'ortica d'oro è morte. È una maledizione. Gli spettri neri sono l'anime dei signori morti che vagano nei campi condannati a far la guardia al loro oro per sempre. Dobbiamo interrompere sta maledizione. Dobbiamo ridare vita alla terra nostra e riparare ai danni fatti dai nostri vecchi.
A quel punto la sora Checca s'alzò, prese una bottiglia del vino che aveva portato Aldo, riempì un bicchiere e lo porse ad Antonio. «Quando ero ragazzina ho incontrato un folletto nella foresta. Mi ha chiesto se volevo esaudire un desiderio, ma io l'ho mandato a quel paese e sono scappata, perché me l'aveva detto tua nonna».
Antonio mandò giù il vino mentre la sora Checca allungava un bicchiere ad Adele. Ma in quel momento qualcuno bussò con violenza alla porta.
E qui si conclude la settima puntata de Il canto degli appestati. Se ti è piaciuta, come al solito ti invito a farlo sapere in giro, condividendo il link a questo podcast attraverso i social network, le app di messaggistica istantanea tipo WhatsApp o Telegram, o semplicemente mandandolo per email alle persone a cui pensi che potrebbe interessare. E poi ti invito a venirmi a trovare sul mio blog, che è www.lucaricatti.it. Lì ci trovi tutti i miei racconti e anche tutte le mie musiche, tipo quelle che hai ascoltato in queste puntate. Grazie per avermi seguito fino a qui e se ti va, ci sentiamo all'ottava e ultima puntata di Il canto degli appestati.